Mautino, la parte della scorsa puntata dedicata ai blackout in Spagna e in Portogallo e poi alle batterie che si possono utilizzare per ridurre questo tipo di problemi ha riscosso molto successo e ha anche portato a diversi riscontri da parte di chi ci ascolta.
Eh sì, perché chi era lì per turismo oppure perché ci vive ci ha scritto per raccontarci le proprie esperienze, alcune anche buffe, soprattutto dei turisti, no? Che magari non si aspettavano una situazione del genere. Però vorremmo condividere con voi una mail che ci ha scritto Raffaella, che vive in California, quindi da tutt'altra parte, e che ci ha raccontato che da lei questa cosa succede in realtà molto spesso.
Sì, Raffaella vive a San Francisco e dice di essere diventata suo malgrado espertissima di blackout, anche perché dalle sue parti, nel suo quartiere, l'azienda energetica interrompe l'erogazione della corrente un po' a caso, proprio per evitare i blackout. Fanno dei blackout preventivi sostanzialmente, ogni volta che c'è per esempio del vento eccessivo, e quindi potrebbero esserci degli incendi. E questo perché, Mautino?
Questo perché, come ci racconta Raffaella, i cavi della corrente sono tutti sopraelevati e passano vicinissimi agli alberi. Questa cosa si verifica anche quando piove, insomma, in una serie di condizioni che fanno sì che le persone che vivono in California stiano senza corrente per poche ore, magari se sono nelle città, ma anche fino a una settimana se stanno nelle zone, no? Quelle un po' più periferiche.
E infatti poi Raffaella conclude scherzosamente dicendoci anche, perdonate il sarcasmo, ma la California è la settima economia mondiale, è popolata da multimiliardari, ha le tasse anche più alte del paese, insomma degli Stati Uniti, però la sua rete elettrica sembra che sia tenuta insieme un po' con lo scotch. Adesso magari non è proprio così, però effettivamente di disagi ce ne sono e non pochi in questi casi.
E partiamo dagli Stati Uniti proprio per la puntata di oggi, perché parliamo di migrazioni nella scienza, del test della sedia e di caffè e caffeina. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
So to every researcher, at home or abroad, to every young girl or boy who dreams of a life in science, as Maria Sklodowska Curie once did, our message is very clear. Choose science, choose Europe. Thank you very much.
Il 5 maggio a Parigi, all'Università La Sorbonne, il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che tra l'altro avete sentito poco fa, hanno inaugurato la conferenza Choose Europe for Science, cioè Scegli l'Europa per la scienza, annunciando un programma anche di grandi finanziamenti per attrarre i ricercatori, soprattutto statunitensi, che con la nuova amministrazione Trump, beh, non è che se la stiano passando proprio benissimo.
Il ruolo della scienza è messo in discussione, ha spiegato von der Leyen, che ha continuato dicendo che gli investimenti nella ricerca fondamentale libera e aperta sono messi in discussione, appunto. Macron, riferendosi alla politica statunitense, ha parlato di un enorme errore di calcolo, facendo un appello ai ricercatori di tutto il mondo e dicendo: se amate la libertà, venite ad aiutarci a rimanere liberi. Avrà detto liberté, probabilmente.
Eh sì.
Comunque, ad assistere alla conferenza c'erano rappresentanti delle principali università dell'Unione, commissari europei, ministri della ricerca, non tutti in realtà, perché la nostra ministra Anna Maria Bernini non ha partecipato, lasciando il posto all'ambasciatrice italiana a Parigi Emanuela D'Alessandro. I quotidiani italiani hanno parlato di forti irritazioni del governo proprio per questa operazione congiunta tra l'Europa e la Francia, riportando dichiarazioni un po' piccate, diciamo così, della ministra, di altri colleghi del governo.
Eh sì, tra l'altro Bernini ha detto testualmente: mentre gli altri annunciano, l'Italia ha già fatto. E l'ha detto riferendosi a uno stanziamento di 50 milioni di euro deliberato ad aprile e destinato a ricercatori all'estero che hanno vinto i bandi del Consiglio europeo per la ricerca, con contributi fino a 1 milione di euro per progetto e una quota del 40% per il mezzogiorno. 50 milioni di euro fa un certo effetto, ma tra poco vediamo che cosa significa poi veramente.
Il programma annunciato da von der Leyen prevede un nuovo pacchetto di finanziamenti da 500 milioni di euro per il triennio 2025-27, che si sommeranno al budget di 16 miliardi di euro gestito dal Consiglio europeo per la ricerca per il periodo 2021-2027. L'obiettivo strategico della Commissione è il raggiungimento degli investimenti in ricerca e sviluppo pari al 3% del PIL, il prodotto interno lordo, entro il 2030, che è un aumento considerevole rispetto all'attuale media europea, che è del 2,2%. L'elemento più innovativo dell'iniziativa di von der Leyen è la creazione di una super sovvenzione che dura 7 anni, uno strumento finanziario che offre ai ricercatori la stabilità a lungo termine necessaria per condurre degli studi ambiziosi senza la preoccupazione di dover cercare nuovi finanziamenti ogni anno.
E questo è anche un punto importante, anche perché le modalità di finanziamento alla ricerca sono poco note al di fuori dell'ambiente. Noi spesso vi raccontiamo le ricerche, ma magari meno che cosa c'è dietro e come si arriva poi a fare quelle ricerche. Sono anche questioni che, diciamo, possono apparire un po' noiose perché sono legate a bandi con delle sigle che sono spesso improbabili e anche impronunciabili, però è anche importante sapere che fare ricerca pubblica oggi in Europa significa dover passare poi buona parte del proprio tempo a cercare i soldi per portare avanti gli esperimenti e spesso pagare anche gli stipendi di chi ci lavora.
Sì.
Questi fondi sono generalmente destinati a periodi brevi che non permettono di fare progetti di lungo respiro o che magari poi scoraggiano chi deve trasferirsi da un altro continente, difficilmente lo fa per un lavoro che dà poche garanzie di stabilità, perché se diciamo è molto a termine ci pensi due volte prima di spostarti.
A meno che tu non sia molto disperato.
No, certo.
Von der Leyen non ha fornito dei dettagli tecnici durante quello che era appunto davvero un annuncio, però ha suggerito che i fondi daranno priorità al sostegno alla ricerca in diversi settori che ha elencato, quindi la salute, l'intelligenza artificiale, lo spazio, il clima, l'energia, le tecnologie quantistiche, i semiconduttori, la biodiversità, la disinformazione, insomma un elenco molto lungo, non a caso. Quindi tutti questi temi non sono messi lì a caso perché sono quelli che l'amministrazione Trump sta più penalizzando, un po' come a dire: ehi, voi che lavorate su queste cose negli Stati Uniti, sappiate che questa casa aspetta voi.
Ecco, sì, anche
magari
perché...
detta con un altro accento, magari.
Esatto, questa casa, una cosa del genere, probabilmente.
Ecco,
comunque,
sì.
L'iniziativa europea di questo tipo si inserisce in un contesto che ovviamente è di grande preoccupazione, di crescente preoccupazione per le politiche scientifiche che vengono portate avanti negli Stati Uniti. Trump, lo ricordiamo, si è insediato da poco più di 100 giorni, però sembra che siano passati 20 anni a guardare tutte le cose che sono successe o che sono state annunciate, anche poi lo stress che hanno generato. Ne parlavamo anche tra di noi prima di preparare questa puntata e anche preparandone altre, notando di come da qualche mese a questa parte il commento giornalistico delle questioni scientifiche anche sulle riviste poi di settore, quelle più specializzate, alla fine sia spesso monopolizzato dalle azioni dell'amministrazione Trump.
Sì.
Ovviamente non è che le cose non succedano, però quelle che succedono a Washington sono talmente tante, spesso anche talmente grandi da monopolizzare il dibattito. Poi magari non si avverano, però intanto se ne parla e ci si preoccupa.
Da quando si è insediato il presidente Trump ha tagliato fondi a interi settori che considera inutili, ha licenziato anche in maniera spietata. Avrete magari anche sentito dei tagli importanti alle università che non hanno aderito alle sue richieste di annullare i programmi per aumentare la diversità e l'inclusione, per esempio. Giusto per darvi qualche numero, nella proposta di bilancio per il 2026 negli Stati Uniti ovviamente sono previsti tagli fino al 44% per il National Institute of Health, quindi il loro ente che fa ricerca in ambito biomedico. Sono poi previsti tagli superiori al 50% per la National Science Foundation e qualcosa di paragonabile, qui vedo già Megnetti che soffre, dovrebbe accadere anche alle missioni scientifiche della NASA. Il consigliere scientifico presidenziale Michael Kratsios, in un discorso del 14 aprile all'Università del Texas, ha indicato una priorità per economia e sicurezza nazionale rispetto alla salute e al clima, pur sottolineando l'importanza dell'intelligenza artificiale, del quantum computing e della tecnologia nucleare. Ha però sottolineato che verranno privilegiate quelle ricerche che producono un ritorno economico rispetto a quelle che hanno ricadute di tipo sociale. La sanità, purtroppo, è tra queste.
Decisamente. Ovviamente poi ricordiamo che la proposta di bilancio è un po' la lista dei desideri di un presidente, no?
Certo.
C'è poi il Congresso che deve decidere che cosa fare e di solito decide un po' diversamente, anche perché ogni rappresentante deve curare poi il suo orticello nello stato di provenienza, dove ci sono aziende, interessi vari. L'orientamento però, diciamo, è chiaro e questo Congresso anche è piuttosto trampiano, no, Mautino?
Eh sì, anche se poi questi tentativi di rimodellare il panorama scientifico statunitense non sono privi di ostacoli. Il Congresso, appunto, come dicevi tu, ha iniziato a intervenire impegnandosi in complesse negoziazioni sui livelli di spesa per il 2026 e su altri punti chiave dell'agenda di Trump, inclusa la possibilità di recuperare fondi già stanziati per la scienza. Durante la prima amministrazione Trump, i legislatori, appunto, del Congresso si opposero ai tentativi di tagliare bilanci di diverse agenzie pubbliche, perché appunto Trump ci aveva già provato. E resta da vedere se l'attuale influenza di Trump sul Partito Repubblicano, che controlla entrambe le Camere, prevarrà sulla tradizionale autorità costituzionale del Congresso in materia di stanziamenti federali. Parallelamente, i tribunali federali fino alla Corte Suprema sono lì che si sfregano le mani e stanno iniziando a pronunciarsi su diverse cause intentate per impedire l'attuazione proprio delle direttive presidenziali, e in alcuni casi stanno bloccando, almeno temporaneamente, queste direttive.
E tutto questo ovviamente genera poi un clima di incertezza nel quale ci si deve muovere, si devono muovere le istituzioni scientifiche. Diverse università statunitensi stanno offrendo dei finanziamenti ponte, quindi dei provvedimenti temporanei ai docenti le cui borse di studio sono state revocate o le cui domande sono state congelate dall'insediamento di Trump. Questi programmi ovviamente non si possono sostituire ai finanziamenti federali, però servono comunque per consentire ai ricercatori di mantenere almeno operativi i laboratori in attesa di sviluppi. E poi dobbiamo anche considerare che c'è un ulteriore fattore di potenziale rallentamento per l'agenda di Trump, che potrebbe derivare dall'indebolimento del Dipartimento per l'efficienza del governo, il famoso DOGE, su cui il presidente ha fatto affidamento per implementare gran parte del suo programma di riduzione dei costi, no? È quello dove c'è dentro Elon Musk, che è il suo leader, che però può lavorare per la Casa Bianca solo per un periodo di tempo limitato. In più adesso ha delle grane con Tesla, ha promesso di tornare a occuparsene di più e occuparsi meno del DOGE, che quindi potrebbe perdere parte della sua influenza.
Sebbene l'impatto complessivo di queste politiche di Trump sulla scienza statunitense e anche poi mondiale, perché comunque la scienza statunitense, insomma, non è la scienza di un piccolo staterello,
è una
cosa esatto, che ha un impatto appunto globale. Quindi, sebbene questo impatto richieda degli anni per essere pienamente compreso, tutti gli osservatori sono abbastanza concordi nel dire che i prossimi mesi sono quelli considerati cruciali. Di sicuro questa situazione di profonda incertezza e di potenziale ridimensionamento del sostegno alla ricerca fondamentale negli Stati Uniti fornisce un potente incentivo all'Unione Europea per presentarsi come un'alternativa stabile e anche accogliente proprio per la comunità scientifica globale, non solo statunitense, ma anche per quelli che magari andavano negli Stati Uniti da altri continenti.
E infatti, di fronte a questo scenario, alcune nazioni europee si erano anche già mosse autonomamente per offrire delle opportunità di lavoro in questi settori. La Francia era stata una delle prime, con un finanziamento annunciato di 100 milioni di euro, e ha già attratto 30.000 visitatori e manifestazioni di interesse, quindi sulla sua piattaforma online, da 157 paesi. E la cosa interessante è che circa un terzo di queste richieste, di queste visite, arrivano proprio dagli Stati Uniti. Poi ci sono state delle iniziative simili che sono state avviate in Germania, anche in Italia e anche in altri paesi. Quindi non stupisce la mossa dell'Europa, che si può leggere come un tentativo di non disperdere le azioni in tante piccole iniziative e rafforzare l'immagine e il ruolo dell'Unione, cercando di fare una cosa tutti insieme. In generale, ovviamente, sono delle buone notizie, però c'è anche poi qualche limite, no? Gli stessi von der Leyen e Macron hanno riconosciuto che il sistema statunitense è molto più agile, ha molta meno burocrazia e quindi si può muovere più velocemente. Inoltre, vanno benissimo 500 milioni di euro avercene e per i 100 francesi, così anche per i 50 milioni italiani e tutti gli altri. Sono tanti e ovviamente per certi versi lo sono, poi tutto è relativo, e come ha dichiarato Mona Nehmer, che è una consulente scientifica del governo canadese, attrarre talenti senza investire a sufficienza nelle infrastrutture non funzionerà, e le infrastrutture costano un sacco di soldi.
Le garanzie di stabilità per i ricercatori non arrivano solo dallo stanziamento dei soldi per pagare i loro stipendi e finanziare le loro ricerche, ma anche proprio dalla costruzione di centri che possano ospitarli. Facciamo un esempio con una cosa che ci riguarda da vicino: l'Einstein Telescope. Si chiama telescopio anche se non ha l'aspetto di un telescopio classico, è in realtà un interferometro, un rivelatore di onde gravitazionali, cioè di quelle increspature dello spazio-tempo, come c'è scritto sul sito dell'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e vi lasciamo il link in descrizione così potete andare a vedere anche tutta la storia. Comunque queste onde gravitazionali sono prodotte da grandi masse in moto accelerato nel corso di violenti fenomeni astrofisici, come per esempio eventi di fusione tra coppie di buchi neri o stelle di neutroni, quelle cose che appunto piacciono a Megnetti.
Mi stanno brillando gli occhi, infatti.
La loro possibilità di esistenza fu postulata per la prima volta proprio da Albert Einstein nel 1916, poi ovviamente il modello è stato affinato, ma sono state viste, quindi rivelate, per la prima volta solo poco meno di una decina di anni fa dal rilevatore LIGO negli Stati Uniti, che collaborava già all'epoca con il nostro Virgo in Toscana. Nella descrizione trovate un articolo di Megnetti che le spiega per bene, ti pareva ovviamente, se non le aveva spiegate per bene. La dimostrazione dell'esistenza delle onde gravitazionali era stata poi celebrata da un premio Nobel assegnato nel 2017 a Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne, che è lo scienziato che tra le altre cose ha ispirato e anche lavorato alla realizzazione di Interstellar. Pensa Megnetti che mentre annunciavano questa cosa,
tu stavi guardando
a Washington.
No, pensavo stessi guardando film.
Ero a Washington a un congresso internazionale di scienziati, quindi erano tutti lì che guardavano, e non mi ricordo se c'erano anche i premiati, sinceramente, però è stato un bel momento.
E da allora poi ovviamente di onde gravitazionali ne abbiamo viste, diciamo così, diverse altre, però adesso l'idea è di costruire un nuovo tipo di osservatorio, l'Einstein Telescope appunto, che sia in grado di osservare un volume di universo molto più ampio rispetto a quello che possiamo osservare con gli attuali strumenti, però ci si deve mettere d'accordo su dove farlo, e il dove farlo poi influenza anche il come farlo. E lo ha raccontato la giornalista Chiara Sabelli su Nature di recente in un articolo che vi lasciamo sempre in descrizione. E ve ne parliamo perché ci sono un sacco di soldi in ballo. Ne parlavamo prima della necessità di avere tanti soldi per la ricerca, per le infrastrutture. Si parla in questo caso di miliardi di euro di investimento per la realizzazione e il mantenimento del telescopio. È una di quelle grandi infrastrutture che possono attirare poi ricercatrici e ricercatori, perché c'è un sacco di lavoro da farci.
La proposta originale prevedeva un singolo interferometro triangolare con lati di 10 km, scavato sottoterra a circa 300 metri di profondità. I siti che si erano candidati erano Maastricht, nei Paesi Bassi, che è al confine con Belgio e Germania, e poi la miniera dismessa di Sossennattos, qui da noi in Sardegna, vicino alla cittadina di Lula. Il sito vincitore deve anche farsi carico di buona parte dei costi, e come dicevi tu si parla di miliardi di euro, quindi da qualche tempo il gruppo di lavoro che coordina il progetto ha iniziato a considerare una seconda opzione, quindi non più solo un sito con un interferometro triangolare, ma due siti con due interferometri a L, uno a Sossennattos e l'altro a Maastricht. Triangolare o L sono quelle cose da fisici per cui loro ti dicono funziona più o meno allo stesso modo.
Eh sì, diciamo di sì. La proposta è arrivata dal gruppo guidato da Marika Branchesi, che è astronoma del Gran Sasso Science Institute e che è anche co-presidente del Comitato Scientifico Osservativo della collaborazione Einstein Telescope, che ha concluso che due rivelatori a forma di L porterebbero a risultati migliori. Per contro, un altro studio che invece è stato condotto dal gruppo di Chris van den Broek dell'Università di Utrecht nei Paesi Bassi ha evidenziato come la configurazione triangolare, quindi con un solo sito, offrirebbe dei vantaggi poi nell'analisi del rumore di fondo, che è quello che devi escludere per trovare il resto.
Quindi per andare terra a terra si potrebbe presupporre che gli italiani spingano per i due siti, mentre i neerlandesi per il singolo sito, quindi.
Eh sì, le cose sembrano essersi messe un po' così, però in realtà sono state ulteriormente complicate, perché di recente è emersa anche la candidatura ufficiale della Sassonia, quindi ci spostiamo in Germania, che potrebbe sparigliare le cose e scalzare i Paesi Bassi e l'Italia, oppure allearsi con una delle due nazioni. Insomma, c'è anche un po' di risico della scienza in questo caso.
sembra un po' una serie TV, no? Di quelle con non tanto gli intrighi, che speriamo che non ci siano, quanto però con un sacco di movimenti, no? Per cercare di capire che cosa è meglio fare. E in effetti questa storia rende bene l'idea di come si parli di scienza di altissimo livello, però si parla anche molto di politica, di opportunità, di lungimiranza e di soldi tantissimi da trovare e da investire. Quindi ci ricolleghiamo al tema iniziale dicendo che l'Europa si trova a un bivio. Da un lato c'è un rinnovato sforzo per attrarre e trattenere i migliori cervelli del pianeta sfruttando la crisi della scienza statunitense e dall'altro ha la necessità di compiere delle scelte strategiche su grandi infrastrutture di ricerca che definiranno il suo panorama scientifico per i decenni a venire.
Oh Mautino, dopo tre anni adesso è il momento di svelare uno dei segreti di Ci vuole una scienza.
Abbiamo dei segreti, non mi sembrava, condividiamo proprio tutto, anzi devo dire che soprattutto io, i nipoti, le tapparelle, le blatte, le disavventure ferroviarie, cioè tutto, di te non sappiamo niente.
Ok, va bene, però dell'oversharing parliamo in un'altra puntata. Non abbiamo mai detto una cosa però, che tutte le puntate del podcast sono state registrate stando in piedi.
Sì, Mignetti va bene, cioè, a parte che ci manca ancora che infiliamo le sedie nell'armadio che già è abbastanza affollato, però non è che mi sembra tutto sto gran segreto.
Vabbè, hai ragione, però quello di cui parliamo è di stare seduti o in piedi, quindi cercavo un gancio, una cosina.
Tre anni di pazienza, altro che di segreti, tre anni, un calvario di pazienza.
Ma infatti l'indulgenza è il tuo segreto. Comunque, allora ci occupiamo veramente di alzarsi e sedersi dalla sedia, ma ovviamente in modo scientifico. C'è infatti un test che può sembrare banale, ma che nel tempo ha mostrato di essere molto utile per farsi un'idea delle condizioni di salute, soprattutto delle persone anziane.
E quindi di Megnetti. Il test si è diffuso soprattutto in ambito anglosassone, si chiama sit to stand, ma viene praticato anche dalle nostre parti, viene chiamato spesso test della sedia e proprio come suggerisce il nome prevede l'utilizzo di una sedia per poterlo fare. In pratica si chiede a una persona di alzarsi e di sedersi su una sedia a ripetizione per 30 secondi e si conta quante volte riesce a farlo. Poi sulla base del numero di volte si usa una tabellina per vedere se la persona è nella media rispetto a quella della sua età.
Allora, ovviamente sembra un test banale, però in realtà è importante per farsi un'idea non solo della forza di una persona, ma anche della sua capacità di mantenersi in equilibrio e di avere una certa flessibilità delle articolazioni. E poi al tempo stesso è una prova semplice da fare ed è anche sicura, perché mal che vada si riatterra sulla sedia senza rischio di pericolose cadute, come avviene con altre prove invece a corpo libero. Se vi incuriosisce potete provarci a casa, possibilmente quando non siete soli, perché comunque valutazione del rischio è sempre importante e soprattutto poi c'è qualcuno che sta lì a cronometrarvi e ad assistervi appunto per ogni evenienza. Allora scegliete una sedia normalissima, di quelle con lo schienale verticale e senza braccioli, poi vi sedete come fareste normalmente, incrociate le braccia sul petto e poggiate il palmo della mano sinistra sulla spalla destra e quello della mano destra sulla spalla sinistra, un po' come i faraoni. A questo punto vi alzate e vi sedete e continuate a farlo per 30 secondi contando appunto, come diceva Mautino, quante volte vi siete riusciti ad alzare.
Mi immagino i nostri ascoltatori che sono lì adesso, che vanno su e giù. Il test è pensato soprattutto per le persone dai 60 anni in su e c'è una lieve differenza tra maschi e femmine. Nella fascia 60-64 anni un maschio in media si alza 14 volte, mentre una femmina 12. Io ho fatto una prova con il mio sessantenne di riferimento e si è alzato 24 volte, quindi direi che sta bene. Se andiamo molto in più in su con l'età, per esempio tra gli 80 e gli 84 anni, la media passa per gli uomini a 10 volte, per le donne 9. Il proprio risultato, come dicevamo, va confrontato con il dato medio dell'età corrispondente. Se inferiore vuol dire che potrebbe esserci qualche problema, però ovviamente poi molto dipende da tante altre variabili che valuterà poi eventualmente un medico, per esempio se si è stati sottoposti ad alcuni interventi o se ci sono specifici problemi di salute.
Tempo fa il test della sedia è stato messo alla prova in Svizzera anche con le persone più giovani per capire se possa essere usato per misurare la forza muscolare e la resistenza. L'esperimento in quel caso ha coinvolto 7.000 volontari ai quali è stato chiesto, non tutti simultaneamente ovviamente, di sedersi e alzarsi quante più volte potevano in un minuto, quindi per più tempo rispetto al test classico. E nelle persone di età compresa tra i 20 e i 24 anni la media è stata di 50 volte in piedi per i maschi e di 47 per le femmine. Alcuni hanno comunque fatto i fenomeni e sono arrivati a 72 volte in un minuto, quindi avete un metro di paragone anche se siete un po' più giovani.
Poi fuori onda Mignetti mi dice quanti ne hai fatti tu, eh? Come hanno segnalato i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie degli Stati Uniti, i risultati al di sotto della media possono essere un indicatore di qualche problema di salute e anche di un maggiore rischio di cadute, che poi è il tipo di incidente più comune per le persone anziane. È infatti poi dopo una caduta di questo tipo che le persone in questa fascia di età hanno un peggioramento delle condizioni di salute, che diventa spesso permanente oppure una delle cause di morte dopo poco tempo. Le cadute sono molto sottovalutate, ma sono a tutti gli effetti un problema sanitario.
Eh sì, prova ne sia che l'Istituto Superiore di Sanità ha una sezione del proprio sito dedicata esattamente a questo, con dati e statistiche sull'impatto delle cadute sulla salute delle persone direttamente interessate, ma anche sulla qualità della vita di chi le deve assistere, che poi sono spesso i loro familiari. Dall'ultima rilevazione nazionale, che è stata effettuata con un sondaggio nel periodo 2022-2023, una persona intervistata su 5 ha dichiarato di essere caduta nei 12 mesi precedenti l'intervista, in alcuni casi più di una volta. E quasi nella metà dei casi le cadute hanno comportato una frattura e nel 16% dei casi hanno anche reso necessario un ricovero in ospedale. Più si avanza con l'età, ovviamente, più le cadute diventano frequenti e tra gli oltre 85 anni sono state segnalate cadute dal 33% degli intervistati, con una maggiore incidenza tra le donne.
E una caduta, specialmente a quell'età, è un evento traumatico non solo fisicamente ma anche psicologicamente, perché dopo essersi fatti male, avere magari trascorso dei mesi prima di riuscire a recuperare, non sempre tra l'altro fino in fondo, molte persone faticano a tornare alle attività di prima perché hanno paura di cadere di nuovo e quindi si muovono molto meno e di conseguenza peggiorano ulteriormente le loro condizioni di salute. Sempre da quel sondaggio dell'Istituto Superiore di Sanità di cui parlavi tu, 4 persone intervistate su 10 hanno detto di avere paura di cadere e il dato è salito a 6 su 10 tra quelle che erano cadute almeno una volta.
Il fatto che più della metà delle cadute avvenga in ambiente domestico spesso peggiora ulteriormente la situazione, perché il rischio degli infortuni in casa è quasi sempre sottostimato, almeno fino a quando se ne verifica uno. Poi c'è spesso una percezione distorta in senso opposto, soprattutto con l'avanzare dell'età. E le persone anziane cadute in casa si sentono meno sicure, stanno a letto più a lungo e a volte diventa complicato persuaderle a fare qualche passo in più, almeno in casa. Non uscire vuole anche dire ridurre le interazioni sociali, la ricezione di stimoli, la coltivazione di interessi che aiutano a tenere la mente attiva. Si diventa quindi poi meno autonomi, più sedentari, aumenta il rischio di aumentare di peso e di avere problemi circolatori al cuore, che sono poi tutte cose che possono diventare un serio problema soprattutto per le persone predisposte o che hanno già problemi di salute. E anche per questo il test della sedia può essere utile per fare un minimo di prevenzione.
Ovviamente, lo specifichiamo anche se forse non serve, però sempre meglio dirlo, questo test non serve a prevedere se una persona cadrà o se addirittura morirà a causa di una caduta, però può aiutare a farsi un'idea di come si sta e anche fare un semplice controllo ogni tanto. Può diventare anche una routine per abituarsi a non sottovalutare la propria salute e a fare un po' di prevenzione. Poi, come in tutte le cose, l'importante è non diventarne ossessionati, ecco, su e giù, con moderazione.
Esatto. Non serve nemmeno fare chissà cosa per tenersi in forma dopo una certa età, diciamo che una passeggiata è già un buon esercizio fisico.
Come ci insegna il farmacologo Silvio Garattini, no?
Beh sì, direi che ha 96 anni è ancora bello in forma.
Eh sì, lui dice che fa almeno 5 km di passeggiata ogni giorno a passo veloce e io ho cercato di stargli dietro una volta ed effettivamente è davvero un passo molto veloce. E bisognerebbe chiedergli come se la cava col test della sedia. Secondo me anche lì primo della classe.
Probabile, intanto comunque se ci ascolta lo salutiamo volentieri.
7000 caffè li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te che aspetti me nel castello lassù con la treccia già sciolta, affacciata al balcone vestita di blu.
Che guizzo sanremese, Mignetti, eh?
Beh, allora Alex Britti è un Sanremo di 22 anni fa, per te che sei appassionata di Sanremo,
ecco.
Ripeto 22.
Sembrava nelle giovani proposte di quest'anno, Mignetti, disgraziato, potevi risparmiarmela, mi fai del male così.
No, adesso no, comunque sono anche pronto a fare di peggio, ascolta qua.
7000 caffè ho bevuto per te, sono sveglio ma tu dici sempre di no.
dai, dai, dai Carolina, dai, dammi un bacio e non ti pentirai, dai, dai, dai Carolina.
Questa dove sei andato a ripescarla?
Beh, è sempre Sanremese, Sanremo del 1961, e posso dire che non eravamo ancora nati, tu soprattutto.
Decisamente.
Allora, sono due canzoni su bersi 7000 caffè per stare svegli per diversi motivi. E ovviamente 7000 caffè sono davvero tanti, direi tantissimi, però quanto caffè è davvero troppo caffè? E questo ce l'avete chiesto spesso a Ci vuole una scienza @post.it in questi 3 anni ormai di esistenza del podcast, e allora è il momento di provare a dare una risposta.
Iniziamo dalla 137 trimetil xantina, che probabilmente conoscete meglio con il nome di caffeina, che è il suo nome comune con cui la chiamiamo, mentre l'altro è il suo nome chimico. Alla lontana la caffeina è imparentata con la morfina e rientra nel gruppo degli alcaloidi, sostanze che comprendono anche la cocaina e la nicotina. Sono solo due esempi, è un gruppo veramente grande, sono due esempi di appartenenza e nient'altro. La cocaina e la nicotina hanno una tossicità relativamente alta se confrontata con quella della caffeina, che ha un effetto tossico e potenzialmente letale per una persona adulta solo nel caso di un consumo enorme di caffè e in poco tempo.
Eh sì, la caffeina fu osservata separatamente nel caffè e nel tè nella prima metà dell'Ottocento, e quindi per un bel po' di tempo si pensò che la caffeina fosse tipica del caffè e che la teina fosse invece tipica del tè. Poi in seguito si scoprì che si trattava proprio della stessa molecola e che quindi quella distinzione non aveva alcun senso. Scoprire che sono la stessa cosa permise anche di escludere un'altra convinzione del passato, e cioè che la caffeina abbia un ruolo specifico nel gusto del caffè. Ecco, allora non è così, il gusto deriva in buona parte da come si tostano i chicchi e da come sono poi miscelate fra loro varietà diverse, anche a vari livelli di tostatura.
Ora che l'abbiamo conosciuta, vediamo che cosa fa la caffeina quando beviamo il caffè. Le molecole di caffeina hanno una struttura che assomiglia a quella dell'adenosina, una sostanza importante per il sistema nervoso che causa sonnolenza quando si lega a un certo recettore in una cellula nervosa. Quando beviamo il caffè, la caffeina inganna le cellule nervose che credono di avere a che fare con l'adenosina. In pratica occupa il suo spazio e questo fa sì che a cascata aumentino i livelli di adrenalina e di altre sostanze che fanno da stimolanti per il sistema nervoso. Aumenta quindi il battito cardiaco e c'è un maggior afflusso di sangue verso organi e muscoli.
E questo effetto stimolante del caffè di solito si verifica fra i 15 e i 30 minuti dopo averne bevuto uno, quindi quella sensazione di sentirsi da subito energizzati, magari già al bancone del bar appena avete messo giù la tazzina, è probabilmente un effetto indotto dalle aspettative che si hanno sul bere il caffè. E l'effetto stimolante dura poi per qualche ora, come sempre poi dipende dalle persone, e poi pian piano svanisce. È stato calcolato che l'emivita della caffeina, che quindi è il tempo che l'organismo impiega a eliminare il 50% di una sostanza, beh, è stimato appunto intorno alle 4 ore e raramente supera le 8 ore.
Ma quanta caffeina consumiamo rispetto ai caffè che beviamo? Capirlo non è semplice, però ci si può fare un'idea. Tempo fa l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, aveva realizzato un'analisi ed era emerso che le persone adulte, quindi tra i 18 e i 65 anni, consumano in media tra i 37 e i 319 mg di caffeina. C'erano differenze più o meno marcate tra i paesi europei dovute al modo in cui si consuma il caffè. Da noi è molto diffuso l'espresso, mentre altrove si consumano quei beveroni, quindi questi caffè lunghi realizzati con dei percolatori oppure con altri sistemi.
E sono anche molto buoni. Comunque, quando fai un espresso, l'acqua passa velocemente attraverso il caffè e quindi di conseguenza la quantità di caffeina che finisce nella tazzina è inferiore rispetto ad altri sistemi. Ovviamente parliamo a parità di quantità di caffè. Quello che si fa per esempio poi con la moca ha di solito una maggiore concentrazione di caffeina, proprio perché il passaggio è diverso. In una tazzina di espresso quindi ci sono circa 80 mg di caffeina contro i circa 90 mg in una tazza di caffè americano percolato. In una tazza di tè invece ci sono poco meno di 50 mg di caffeina, mentre in una lattina di Coca-Cola, ricordiamoci che la Coca-Cola ha la caffeina, i milligrammi sono circa 40. Prendete questi dati con le molle, a parte quelli della Coca-Cola, perché la ricetta è più o meno sempre uguale. Dipende tutto dal modo in cui vengono preparate queste bevande e dalle materie prime che sono utilizzate e da come sono ovviamente trattate.
Quasi tutte le sostanze che assumiamo oltre una certa soglia possono essere pericolose, e ovviamente questo vale anche per la caffeina. L'EFSA, nella sua valutazione del rischio, indica come non preoccupante il consumo di singole dosi di caffeina fino a 200 mg. Se si valuta l'assunzione totale nel corso di una giornata, per le persone adulte e sane non ci sono particolari rischi fino a 400 mg. È una quantità che equivale approssimativamente a 5 tazzine di espresso e a poco più di 4 tazze di caffè americano. Per le donne in gravidanza la valutazione del rischio di EFSA è un po' diversa e viene segnalato un consumo giornaliero fino a 200 mg, quindi la metà.
Eh sì, e non è invece chiarissimo quale sia la dose oltre la quale la caffeina diventa letale e non c'è neanche, dobbiamo dire, un grande consenso nella letteratura scientifica in merito. Anche qui, molto a spanne, ci sono stime per cui un consumo di 10 grammi, cioè 10.000 mg di caffeina in un'unica soluzione, possa rivelarsi letale. Si dovrebbero quindi bere tra le 100 e le 150 tazzine di caffè espresse in un giorno, anzi in un periodo abbastanza ristretto, per ottenere quell'effetto.
È ristretto è la parola giusta, i sono comunque sempre molte meno dei 7.000 caffè delle canzoni sanremesi.
Beh, Motino, direi che a questo punto ci andiamo a fare un bel caffè.
Sì, però prima ci sediamo, poi ci alziamo, ci sediamo, poi ci alziamo.
Giusto, bisogna essere scientifici, possiamo fare due testi in un colpo solo. Se avete consigli, suggerimenti oppure delle curiosità anche sulle cose che vi abbiamo raccontato legate al caffè, potete scriverci a ciuolonascienza@post.it e caffeina o no, vi leggiamo sempre tutti volentieri.
Eh sì, se siete ricercatrici e ricercatori negli Stati Uniti e volete raccontarci le vostre esperienze, preoccupazioni e anche prospettive per il futuro, siamo ben contenti di leggervi.
Decisamente, mandateci anche qualche cartolina e noi, come sempre, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!